Buongiorno e bentornati su Voci dalla Bonetta. In questa puntata del nostro podcast ascolterete la terza ed ultima parte dell'intervista a Franco Piccinini sul tema del negazionismo del cambiamento climatico. L'intervista trae le domande da un articolo di Franco Piccinini dal titolo Il clima, gli struzzi e le bugie, che potete trovare sul sito web della Biblioteca Bonetta. Per chi si fosse perso la prima e la seconda parte, sono disponibili nelle puntate precedenti del podcast. Buon ascolto.
Arriviamo alla bugia numero 9. Le registrazioni delle temperature sono false. Quindi la negazione totale di tutto.
Il negazionismo è in tre fasi. Io lo scrivo all'inizio come presentazione dell'articolo, no? E spiegavo che negare tutto in maniera totale è la tecnica dello struzzo, no? Si dice che lo struzzo, quando vede un pericolo, se si vede in pericolo, nasconde la testa sotto la sabbia, perché così, non vedendo il pericolo, gli sembra che il pericolo non ci sia. Poi in realtà la situazione è tutta diversa. Lo struzzo ha degli ottimi motivi per mettere la testa nella sabbia: A, si mimetizza; B, protegge le uova che sono sepolte sotto la sabbia. Però nelle metafore comuni si dice fare come lo struzzo. Ecco, la gente fa come lo struzzo perché ha paura, perché non vuole che ci siano i cambiamenti, perché dovrà cambiare il suo modo di vivere ed è faticoso, dovrà adattarsi e non è detto che ci riesca. Quindi c'è per tutta una serie di motivi la gente non vuole che si cambi. Gli viene in aiuto il riduzionista, cioè quello che dice sì, vabbè, c'è il pericolo ma non è così grave. Il revisionista, cioè quello che dice andiamo a vedere se gli scienziati hanno davvero ragione o se si stanno sbagliando, e questo è quello che stanno dicendo con i climatologi e i meteorologi, no? E poi c'è il negazionismo vero e proprio, quello che dice no, non è così, e ti impone di crederci per fede e tu ci credi perché ti fa comodo o perché hai paura. Diceva una frase dell'antichità greco-latina, che poi è riportata, se non sbaglio, è un versetto del Vangelo di Marco, che diceva non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Quindi su queste persone è facile avere influenza, perché già sono schierate dalla tua parte.
Il problema sostiene che il problema di queste persone è che hanno il diritto di voto.
Ah, sicuramente. Il problema è che la scienza non è democratica. Cioè, la scienza è sempre sottoponibile a revisioni, a discussioni e a cambiamenti. Molte delle teorie scientifiche del passato oggi sono completamente dimenticate, no? Però lo devi dimostrare che la scienza si sbaglia. E devi dimostrarlo con prove che devono essere ripetibili e ripetute più volte. Però una volta che una legge scientifica è affermata, non può essere sottoposta al voto la maggioranza. È così o non è così? E lì ti scontri con le persone che non vogliono che questi cambiamenti avvengano. Nel caso delle registrazioni delle temperature, allora io avevo letto in un articolo che contemporaneamente le rilevazioni della temperatura media della Terra erano coerenti con la NASA, il servizio meteorologico del Regno Unito, il Servizio Meteorologico del Giappone, il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche, i satelliti europei del Sistema Magellano, le osservazioni fatte dalla Stazione Spaziale Internazionale. Se sono tutti messi insieme e sono coerenti, bisognerebbe pensare a un grandissimo complotto. Perché? Per farsi del male da soli? Sembra abbastanza certo. Difficile. C'è poi il discorso che un complotto climatico si troverebbe contro le multinazionali del petrolio, quelle della produzione di energia atomica, quelle della produzione degli automobili, le big pharma per quanto riguarda la produzione dei fertilizzanti chimici e dei pesticidi. E tutti questi permettono un complotto mondiale? Figuriamoci, se potessero l'avrebbero già distrutto.
Oh, questo è interessante. Bugia numero 10. Non siamo noi, quindi non è colpa dell'uomo. La colpa è della precessione degli equinozi. Ecco, ci spieghi bene questo tema che viene citato da tante persone, ma secondo me non sempre capendo bene di cosa si sta parlando.
Allora, innanzitutto, questa è una delle affermazioni più scientifiche fra quelle proposte nel revisionismo. Ed è vero, cioè la precessione degli equinozi non è mica una roba di adesso, la sapevano già i greci. Due secoli prima di Cristo, Ipparco di Nicea aveva già calcolato che le stelle si spostavano grazie alla precessione degli equinozi. Lui osservava il cielo e diceva, toh, la costellazione A era qui, adesso è là. Perché? Perché l'asse terrestre si è mosso. Come mai? Noi sappiamo che l'asse terrestre non è perpendicolare rispetto all'eclittica, cioè non è diritto, è leggermente inclinato su un lato. Questo fa sì che la Terra, quando ruota, si muova un po' come una trottola, tracciando con l'asse terrestre una specie di cono rovesciato nel nostro emisfero e anche in quello. Questo asse punta verso il cielo e indica una certa costellazione. La faccenda è ancora più complicata perché la Terra non è una sfera perfetta. Grosso modo ha la forma, dicono, di una pera o di una mela, comunque è schiacciata ai poli, da una parte sporgono di più i mari, dall'altra le terre. Quindi cosa succede? Che quando ruota succede come quando tu lanci la trottola e poi dopo un po' questa, che ha perso un po' di forza, incomincia a oscillare. In pratica questo cono compie dei movimenti frastagliati. Queste oscillazioni sono chiamate precessione degli equinozi. Ognuna di queste fa sì che non soltanto l'asse terrestre indichi una zona diversa del cielo, ma abbia anche una inclinazione leggermente diversa. Dall'inclinazione dipende la quantità di raggi solari che prende la Terra e quindi se prende più sole il clima sarà più mite, più caldo, se prende meno sole sarà più freddo. Queste oscillazioni avvengono da sempre, sono abbastanza note agli astronomi e anche ai meteorologi, ma avvengono nell'arco di alcune centinaia di anni. Credo che sia stato anche calcolato il moto di precessione completo è di 26.000 anni circa, questo andrebbe diviso in un certo numero di frazioni, ma comunque siamo nell'arco dei 500-600 anni. Ogni tot anni avviene il cambiamento perché cambia l'inclinazione dell'asse terrestre. Benissimo. Ma non decenni. Ritorniamo al punto iniziale, cioè questi cambiamenti sono semplicemente troppo rapidi per essere attribuibili alla precessione degli equinozi.
Quindi diciamo che questo potrebbe spiegare ad esempio la piccola glaciazione del XV secolo, ma è una spiegazione insufficiente.
È insufficiente per spiegare. Nel caso poi della piccola glaciazione, non ci fu che poi si ebbe una recrudescenza tra il 700 e l'800. Di questo ho parlato nel libro divulgativo che abbiamo fatto con Luca Ortino e C, che era La percezione del clima. Lì si assume che oltre alla precessione degli equinozi ci fu un altro fenomeno molto importante, che sono le eruzioni vulcaniche. Fra la metà dell'Ottocento e l'inizio del 1900 ci fu una serie di enormi eruzioni vulcaniche che mandarono moltissime polvere nell'alta atmosfera e molti gas serra. Questo ridusse l'arrivo dei raggi solari sulla Terra e causò il raffreddamento del clima. Ma bastavano 2 o 3 gradi perché, per esempio, d'inverno il Tamigi venisse completamente ghiacciato e la gente pattinasse sul Tamigi. Come si vede anche, tra l'altro, in alcuni film della Belle Époque, no? Anche Sherlock Holmes a un certo punto pattina sul Tamigi. No, questo per dire che i fenomeni naturali esistono, non sono così rapidi. Questo è il problema, è una questione appunto di velocità dello sviluppo e la differenza la fanno le emissioni umane.
Bugia 11. Si tratta di un fatto naturale. Sono i cambiamenti solari che stanno riscaldando la Terra.
È vero, è un fatto.
Cosa sono i cambiamenti solari?
Allora, è la quantità di emissioni di radiazioni che fa il Sole. Perché il Sole è un corpo vivo, lancia ogni tanto dei flare, che chiamano brillamenti solari, credo, in astronomia. Lancia delle fiamme, sostanzialmente. Emette, durante queste esplosioni, un mucchio di radiazioni, che normalmente però sono schermate dalla forza di gravità della Terra, dalle fasce di Van Allen nel campo magnetico terrestre, e quindi non danneggiano la Terra. Altri pianeti non sono così fortunati. Marte, che non ha una capacità di campo magnetico come la Terra perché è più piccolo e non ha un'atmosfera così densa, non è riuscito a fermare le eruzioni solari e se mai si è sviluppata della vita è stata bruciata dalle radiazioni. Non bisogna demonizzare i gas serra perché servono anche a proteggersi dal sole. Una cosa interessante è che se dovesse verificarsi un'esplosione solare veramente forte, dobbiamo saperlo in anticipo perché dovremmo spegnere tutti i satelliti di comunicazione, tutti i telefonini, tutti i computer e riaccenderli dopo che l'esplosione è passata, perché altrimenti verremmo isolati completamente e con l'attuale civiltà è quasi impensabile. Pensiamo agli aerei, a queste cose qua. Ci sono diversi romanzi di fantascienza che hanno giocato su questo argomento, ovviamente, no? Come Inferno di Fred Hoyle, che tra l'altro era un astronomo, no? Oppure L'estate dell'ozono di Frederick Wolff. Però vabbè, questo è il concetto. È un fenomeno naturale, ha poco a che vedere con quello che sta succedendo, anche perché siamo in un periodo di sole quieto, cioè con pochissimi brillamenti solari. E quando succede questo, non possiamo dare la colpa al sole se il riscaldamento aumenta.
E arriviamo alla bugia numero 12. La Cina, che poi mi spiegherai perché c'è questa attenzione sulla Cina, perché la colpa è tutta della Cina. Comunque, la Cina è l'unica responsabile della crisi climatica. No, dicevo questa cosa della Cina perché, per quanto sia una civiltà millenaria, ma lo è anche l'Europa, quindi mi chiedo perché tutta questa
è una questione, allora, è una questione in parte politica e in parte statistica. Dal punto di vista statistico i cinesi sono la popolazione più numerosa del mondo, si avviano a raggiungere i 2 miliardi di persone, credo che siano intorno a 1 miliardo 800 milioni in questo momento, quindi è chiaro che un governo che deve amministrare tutto questo popò di gente intanto non può permettersi una democrazia parlamentare tradizionale perché non sarebbe in grado di gestirla, e questa è una cosa di cui bisogna tenere conto. Poi hanno il problema che li devono sfamare, riscaldare, far circolare, tutto questo richiede un grande consumo di energia e quindi l'inquinamento. Tuttavia non sono gli unici responsabili del cambiamento climatico. Intanto perché loro producono tante emissioni, ma non sono gli unici. In proporzione gli Stati Uniti ne producono di più per ogni abitante. Poi perché comunque i cinesi non hanno tutte le materie prime che producono i gas serra. Al contrario, ce li hanno i paesi, per esempio, del Golfo Persico. E quindi anche loro, quando estraggono il petrolio, sono responsabili. Inoltre, buona parte della produzione industriale non serve alla Cina, è un surplus che viene avviato all'Occidente. E all'Occidente fa comodo che si faccia in Cina, uno dei motivi è perché là costa meno e non ci sono i controlli sul cambiamento climatico. Si può fare cambiare questa situazione? Abbiamo avuto una dimostrazione con le Olimpiadi in Cina. Shanghai era talmente inquinata che non si riusciva dalle finestre a vedere la città, no? Loro si erano impegnati in 4-5 anni a diminuire l'inquinamento e ci sono riusciti. Adesso credo che la situazione sia tornata a quella di prima o anche peggio, ma volendo si può.
Bene, abbiamo esaurito questi 12 punti, queste 12 bugie sul negazionismo del cambiamento climatico. E certo, le domande sono ancora tante, le curiosità ancora tante, perché come dicevi anche tu giustamente, ci sono ancora tante cose che nel dettaglio non conosciamo bene, e in ogni caso ogni conoscenza che acquisiamo porta sempre, perché siamo umani, in noi 100.000 altre domande, 100.000 altre richieste di approfondimento. Mettiamola così, cerchiamo di guardarla da un punto di vista della nostra vita di tutti i giorni. Adesso come dovremmo affrontare la nostra quotidianità con queste consapevolezze? Cosa possiamo magari fare nel nostro piccolo di concreto, di non banale, per essere intanto più coscienti
di questo problema. Per essere anche, per quanto è nelle nostre millesimali possibilità, parte della soluzione e non parte ulteriore del problema. E cosa possiamo anche fare per fare una sorta di operazione verità? Questa tra l'altro è anche il ruolo delle biblioteche. Noi siamo in una biblioteca.
Questa è una proposta interessante. Io nel fare questo articolo ho messo in fondo un elenco di titoli, sia di romanzi, perché la divulgazione passa anche attraverso la narrativa, soprattutto quella dell'immaginario scientifico, cioè la fantascienza, ma anche un certo numero di libri che mi sono letto sul cambiamento climatico e più in generale su una serie di cambiamenti dell'umanità in questo periodo, come I limiti dello sviluppo, no, del Club di Roma. È un libro degli anni 70, anzi nel 1970 per la precisione, è stato rifatto negli anni 2000 e le previsioni erano tutte azzeccate. Uno può cominciare anche a leggersele queste cose e farsi un po' un'idea, magari partendo prima dalla narrativa, che è più facile, che è anche più divertente, e poi arrivando eventualmente alla documentazione vera e propria. Io cito libri di divulgazione scientifica, i libri tecnici li lascio ai tecnici.
Certo.
È possibile fare qualcosa? Sì. Non bisogna, secondo me, essere dei pasdaran della rivoluzione, perché la gente non l'accetta. E se non l'accetta si ribella e va nella direzione opposta. Quindi non dobbiamo imporre una serie di norme, dobbiamo cercare con la persuasione di trascinarle dalla parte giusta. Poi ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare una serie di cose. Cominciare da risparmiare l'acqua, per esempio. Non lasciare i rubinetti aperti, sembra una banalità, ma sono migliaia di litri d'acqua che si risparmiano. Si può per esempio cominciare a utilizzare automobili che hanno meno emissioni. Non è che la risolviamo, però si è già visto che da quando ci sono le auto ibride, le auto elettriche, le emissioni sono diminuite e l'industria dell'automobile non è morta, anzi si è rilanciata. Quindi, senza essere appunto dei rivoluzionari, si può cercare di informarsi e di cambiare le cose per quel poco che ognuno di noi può fare. La frase che tu hai citato è quella di David Brin, che è un noto astronomo, anche lui specializzato nel campo dello studio delle meteoriti e delle comete, e anche uno scrittore di fantascienza. Lui scrisse un romanzo di qualche anno fa, oramai, Terra, Earth, che parlava del cambiamento climatico, negli anni 80, quindi vedeva già molto avanti, e lui diceva: signori, a questo punto o fai parte del problema o fai parte della cura. Ognuno di noi sa che cosa ha davanti, può decidere di stare da una parte o dall'altra, ma deve sapere quali saranno le conseguenze. Poi, ripeto, non c'è bisogno di essere degli estremisti, ci fanno piccole cose. Ma se ognuno comincia a fare piccole cose e prende coscienza che queste cose migliorano, automaticamente saranno anche altri a farsi coinvolgere e a provarci anche loro. Io faccio sempre l'esempio del buco nell'ozono. Quando gli australiani si resero conto che il buco nell'ozono stava uccidendo la popolazione dell'Australia per i cancri della pelle, incominciarono a pensare cosa dovevano fare. Innanzitutto programmi di screening di massa, perché loro erano quasi tutti biondi, perché erano di origine mitteleuropea o anglosassone. C'era qualche italiano, un po' bruno, ma la maggior parte erano biondi. Quindi il fatto che fossero aumentati a dismisura i raggi ultravioletti, perché c'era il buco nell'ozono, li faceva ammalare di cancro della pelle. Allora cominciarono, visto che gli australiani sono molto più ricchi di noi, a fare programmi di massa di cura dei tumori. Poi però si sono domandati: ma perché buttiamo via i soldi nelle cure quando possiamo prevenire? Pian piano ci si è resi conto che il problema del buco nell'ozono era causato dalle emissioni dei clorofluorocarburi, una sostanza che veniva usata per la refrigerazione, quindi frigoriferi, container, celle frigorifere e così via. Il problema è che venivano prodotte in India, e l'India non aveva nessuna intenzione di rinunciare alla gallina dalle uova d'oro, e poi venivano vendute all'Occidente, soprattutto agli Stati Uniti, e anche loro non avevano nessuna intenzione di consentire che questo venisse fermato. Ci è voluto molto tempo, poi alla fine ci si è resi conto che il problema si stava estendendo, e a quel punto hanno smesso di produrre i CFC. pian piano il buco nell'ozono si sta richiudendo, non abbastanza velocemente, però l'anno scorso è stato l'anno in cui il buco nell'ozono dell'emisfero australe era ai minimi storici e gli australiani hanno visto diminuire i tumori della pelle. Quindi ci hanno guadagnato tutti quanti e i frigoriferi li vendiamo ancora. Certo. Quindi non era così difficile, era questione di mettersi d'accordo e trovare un compromesso. Io penso che andremo avanti così.
Va bene, con questa chiusura, diciamo anche ottimistica, ok? Noi ringraziamo Franco Piccinini per...
Grazie per a te questo... per avermi invitato.
Figurati. E ti invitiamo ancora alle prossime puntate di Voci della Bonetta.
Volentieri, quando volete.
Avete ascoltato la terza parte dell'intervista a Franco Piccinini sul tema del negazionismo del cambiamento climatico.
Voci dalla Bonetta è un podcast ideato e prodotto dalla Biblioteca Civica Carlo Bonetta del Comune di Pavia, con l'obiettivo di allargare le nostre attività di promozione culturale per i nostri utenti, parlando di tematiche culturali, libri e persone. Trovate le puntate precedenti e tutte le informazioni sul sito web della Biblioteca Bonetta, biblioteche.comune.pv.it, e sui nostri canali social. Per contattarci potete scrivere a bonetta@comune.pv.it. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.